Massimo Raffaeli, buonasera.
Buonasera a tutti voi.
E benvenuto, davvero benvenuto qui nel posto delle
Grazie.
Parole per anticipare l'incontro che lei avrà al Festival CUM di Ancona venerdì 14 ottobre alle 18.30 con il tema Francesco Scarabicchi, la condizione di mortalità. Il tema di quest'anno è per l'appunto la fine vita e il tema della mortalità è qualche cosa che dobbiamo attraversare. Massimo Raffaeli, lo ricordo ai nostri ascoltatori, scrive di critica letteraria per il Manifesto, il Venerdì di Repubblica, collabora alle trasmissioni di Radio 3 Rai. Qual è l'ultima sua partecipazione radiofonica, Massimo Raffaeli?
Ma un paio di puntate a Radio 3 di Wikiradio su due poeti, Giovanni Raboni e Giuseppe Guglielmi. Queste sono le ultime due. Ne faccio circa una al mese, insomma. Sono dei ritratti, di solito di poeti, prevalentemente di poeti, ma anche di scrittori.
Conosciamo bene Wikiradio, poi c'è anche I Gettoni, una delle altre presenze del pomeriggio. Poi è chiaro che la trasmissione culto del pomeriggio di Radio 3 è Fahrenheit, quella certo, che un certo. tempo si chiamava Lampi, creata, se non ricordo male, da Marino Sinibaldi. Lei tra l'altro...
Sì, il vecchio direttore, sempre nei nostri cuori.
Sempre nei nostri cuori, perché quanto ha fatto per il pomeriggio di Radio 3, quindi mi sembra giusto anche...
Sì, un vero demiurgo della radio, Marino Sinibaldi. Mm. Se posso dirlo, proprio apertis verbis, come si dice.
Lei, Massimo Raffaeli, tra l'altro ha tradotto autori della moderna letteratura francese, da Artaud a Genet, a Céline, a Crevel, a Duvers, e continua la sua attività di traduzione?
Ma devo dire la verità, la mia attività di traduzione è un po', ci metto le virgolette, molte pari di virgolette, è come una dialisi, come una purificazione, cioè per evitare di scrivere, come fanno purtroppo molti studiosi, molti critici, che a un certo punto girano il tavolo e si inventano scrittori, anche quando non lo sono. Beh, io ogni qualche anno, tra l'altro su una lingua che io conosco da puro autodidatta, il francese, mi misuro insomma con la versione dalla prosa. È un grosso lavoro, come si può dire, di cross country, e in cui si sfogano e si mettono alla prova tutte le velleità scrittorie di chi si mette all'opera, insomma. E quindi questo è quasi ecologico per me. Mi impedisce di scrivere libri inutili e in qualche modo mi fa davvero conoscere i libri che traduco, perché poi la traduzione è la forma iperestesa della critica.
A proposito dei
libri,
è
una critica che dura ogni parola, ogni momento devi scegliere. Insomma, è un'attività improba ma necessaria.
L'attività della traduzione.
Le culture che non traducono muoiono.
L'attività della traduzione è un'attività importantissima. Una delle definizioni più belle della traduzione l'ho sentita proprio al festival che noi abbiamo seguito tra i tanti, il Festival Babel di Bellinzona, ospite Nicola Gardini, il quale ha detto che per lui la traduzione è come un bacio. Mettere insieme le due lingue, ecco, con questa immagine
sì, certo.
ha veramente sintetizzato il senso della traduzione.
Sì, sì, è un io la chiamo un po' un ventriloquo, cioè parlare con la voce di un altro e far parlare un altro con la tua voce, insomma è un'operazione complessa, ma ripeto, necessaria. Le culture che non hanno traduzione sono morte presto. La grandissima cultura greca veniva tradotta ma non traduceva. Chiamava barba gli altri ed è durata molto poco.
A proposito di libri, vorrei ricordare, prima di entrare nel tema del festival, il libro uscito lo scorso anno, Di senso comune, una raccolta di suoi scritti per Alias. Alias è l'inserto culturale del quotidiano Il Manifesto. Sono 10 anni di scritti, quindi in 10
Beh,
anni
secondo,
come cambiato?
E questo addirittura è il secondo volume di questa specie di diario di lettura in cui trascelgo, perché il primo che era uscito da Gassi 10 anni prima, Alias esiste dal 98 e io scrivo su Alias dal 98. Ma com'è cambiato? Il primo si intitolava grande omaggio a un autore scomparso da poco, a proposito di mortalità. Godard, si intitolava Banda Par, perché il gruppo di Alias era di giovani allora, veramente giovani, che poi sono tutti affermati, da Andrea Cortellesa a Marco Belpoliti a Raffaele Manica. Era un po' una piccola banda, no? A parte proprio, che ha in qualche modo anche tenuto vivo il discorso critico in Italia, che non era sempre così di senso comune. Quest'altro si chiama appunto di senso comune perché è in questo momento, più che appartarsi in un qualche lavoro esclusivo, secondo me è bene esercitare un minimo di critica sugli stereotipi, perché l'industria culturale sforna un libro ogni 10 minuti e c'è un flusso per cui il lavoro critico retrocede alla sua funzione primaria, cioè quella di filtro, e quindi può diventare di senso comune qualcosa che non vale assolutamente niente e sfuggire al senso comune qualcosa invece che meriterebbe di entrarci.
Quanto è sfuggito Francesco Scarabichi al senso comune?
Troppo a lungo, nel senso che Francesco Scarabichi, una delle voci più originali della poesia italiana degli ultimi 30 anni, è entrato nel cosiddetto canone, o comunque è arrivato ai grandi editori relativamente tardi, direi tardi, nel senso che solo all'inizio del 2000, quando aveva quasi 50 anni, prima Donzelli con 2 raccolte, L'esperienza della neve e L'ora felice, poi Einaudi con altre 2, lo ha in qualche modo codificato con una sua posizione ben visibile. A lui mancava questo elemento aggettante, perché le sue prime 2 raccolte, che pure sono bellissime, una dell'82 si intitolava La porta murata, una dell'89 si intitolava Il viale d'inverno, sono passate solo nelle mani di una ristretta cerchia di addetti ai lavori. Già Il viale d'inverno era uscito da un editore stampatore di grande livello, L'obliquo di Brescia, ma il primo libro che lo ha rivelato in realtà era Alla macchia, quello dell'82.
Ma allora perché Massimo Raffaeli, Francesco Scarabichi non l'abbiamo conosciuto?
È perché è morto appena settantenne l'anno scorso, è vissuto molto appartato nella città di Ancona, e la sua voce ha una grande altezza e una grande severità. Quindi non ha mai concesso nulla a quello che oggi si chiama il mainstream, così alla demagogia di quello che è identificabile subito come poetico, e dunque spesso non lo è. C'è una sua poesia delle prime, di oltre 30 anni fa, di 5 versi, appena, che è una dichiarazione di poetica. Tutto sommato, quello che conta è poco. Il resto va polvere d'ogni vivo, quel di più che non giunge a perfezione alcuna. Ecco, la sua poesia è questo. Gli elementi fondati, primordiali dell'esistenza, proposti nella loro nuda esperienza. Il resto se ne va, il resto è non giunge a nessuna perfezione, cioè a nessun compimento. Di cosa ha parlato la poesia? Di cosa parla la poesia di Francesco Scarabichi? Dei grandi temi dell'esistenza umana: l'amore, l'amicizia, i rapporti, gli affetti, quello che si dice lo Zeitgeist in tedesco, lo spirito del tempo. Ma nello stesso tempo tutto questo muove da una radicale percezione della vita come bene mortale. Francesco Scarabichi era un orfano ed è arrivato alla poesia dopo un lungo apprendistato negli anni 70, e al culmine degli anni 70 fu aiutato da un maestro grande, Franco Scataldini, che non gli insegnò a scrivere, ma come un autentico maestro gli disse semplicemente quello che non doveva fare, cioè usare le parole di altri, camuffarsi dietro la poesia di altri, cercare la propria parola. E quindi dalla condizione di orfano, c'è una poesia giovanile che dice che c'è una mancanza. Come dire una mancanza? Ecco, tutta la sua concezione della vita, lo sviluppo della poesia, nasce da questo sentimento di mancanza. E la mortalità dunque è il culmine dell'esistenza umana, ma è già scritta all'inizio dell'esistenza, geneticamente nell'esistenza umana. È un grande poeta esistenzialista, se posso usare così un'etichetta, molto di comodo, che probabilmente gli fa torto.
Se tutta la sua vita è stata mancanza, Massimo Raffaelli, potremmo dire altrimenti che ha colmato questa mancanza con il desiderio della scrittura.
Sì, ha avuto un culto esclusivo dell'amicizia. Io ho conosciuto bene Francesco Scanabicchi. Era una persona che aveva il culto dell'amicizia, degli affetti, era una persona di un garbo e di una misura. Posso dire, faccio il critico da tanti anni, ho conosciuto tanti artisti, tanti scrittori. Francesco Scanabicchi era uno di quelli, che, e non sono molti, che somigliava alla sua poesia, alla sua essenzialità e alla sua fondatezza, perché la poesia di Francesco Scanabicchi è una poesia che ha un rapporto del tutto economico tra mezzi e fini, usa cioè poche forme essenziali per esprimere se stessa fino in fondo. Versi molto rastremati, per lo più settenari, endecasillabi, e un lessico estremamente rarefatto, essenziale. Solo quello che è necessario. Ecco, è una poesia della necessità. Davvero non se ne leggono così tante, francamente. Detto proprio così, fuori dai venti, francamente.
E questa sua marginalità, Massimo Raffaelli, la marginalità di Scarabicchi, è una marginalità che per certi aspetti è stata imposta, ma anche voluta, per cui non era, lei diceva che non era al centro del mainstream, lui era una persona molto appartata, potremmo dire in altre parole discreta.
L'ho conosciuto, ma non mi azzardo a un'interpretazione psicologica perché non ne ho gli strumenti, e poi una psicologia così astratta spiega tutto e niente, spiega troppo poco. Certo è una cosa che a un certo punto ha dovuto accettare questa condizione, ma l'ha fatto in maniera straordinaria, cioè metabolizzandola, chiedendosi cosa voleva dire, cosa questo comportasse per la sua parola. E quindi è stato in realtà centralissimo. C'è un poeta svizzero, Ludwig Hohl, che dice: i margini possono irrompere al centro. Ecco, chiunque vada in libreria e trova sicuramente gli ultimi due libri stampati da Einaudi, Il Prato Bianco e appena pochi mesi
La figlia che non piange.
Esatto, uscito postumo, ti accorge immediatamente di questa centralità. È una poesia che fa dell'essenzialità e della necessità la sua stessa parola.
Lei ce l'ha.
È una poesia che risuona dentro.
Ecco, vorrei proprio io condividere questo risuonare dentro questa consonanza. Lei ha un libro di Scarabicchi a portata di mano?
Adesso lo troviamo subito.
E allora
o proviamo a trovarlo. Cioè,
vediamo.
Casa mia non è esattamente, io la chiamo il mio studio, presunto, io lo chiamo il Cafarnao. E questo dà già,
l'idea della complessità del
luogo. Esattamente. Da fonosimbolicamente l'idea proprio non proprio dell'ordine, eccolo qui.
E dove stava? Eccolo. Mi scusi l'indiscrezione, dove stava esattamente?
Prima? Stavo su una poltrona.
No, ma questo libro dove stava vicino a quali altri libri, Massimo Raffaelli?
Ma stava vicino a un altro libro che io amo molto, che è un libro bilingue, che ha la mia postfazione, un libro di un altro notevolissimo poeta, uno dei maggiori voci della poesia in italiano oggi, amico, grande amico di Scarabicchi peraltro, Fabio Pusterla.
Fabio Pusterla, che spesse volte è stato nostro ospite ed è veramente una delle voci più singolari della poetica.
Sì, esattamente, poeta di cui ho la massima stima, ho scritto tanto su di lui.
E adesso prendiamo il libro.
Davanti, ho davanti La figlia che non piange.
E allora quando raccontiamo i libri di poesia, Massimo Raffaeli, facciamo un gioco con i nostri ospiti, in questo caso con lei. Apriamo il libro a caso, lei lo apre a caso, si imbatte in quale poesia e ce la faccia ascoltare.
E io mi imbatto in quella che Mauro Bersani, che è il responsabile della collana bianca di Inauri, ha giustamente messo in copertina. Sono appena 6 versi di base endecasillabica, direi. Sarò puntuale quando sarai notte, starò dalla tua parte a ravvisarti gli anni di molte insonnie e passi calmi. Avrò quel viso che non so di avere, dirò parole appena per fermarti sull'unico confine che scompare.
Massimo,
la condizione di mortalità mi sembra qui...
Mi ha proprio preso le parole di bocca, perché proprio volevo toccare questo argomento in questi pochi versi che ha letto, che sono una summa della condizione di mortalità.
Sì, esatto. Sono versi, i grandi riferimenti del resto, ho parlato prima di Scataglini che è stato il suo maestro diretto, ma i grandi riferimenti della poesia di Francesco Scarabicchi, autori che lui ha meditato, sono i grandi poeti della mortalità, Leopardi, Vittorio Sereni, e poi un poeta dei due grandi poeti che ha tradotto, sia García Lorca, ma è un Lorca, come si può dire, deprivato del folklore ispanico, che spesso lo ha un po' ricoperto. Ma soprattutto Antonio Machado, che ha tradotto in maniera sublime, direi consonante, perché Machado è un poeta dell'esistenza e del battito proprio quotidiano dell'esistenza.
Di Antonio Machado, tra l'altro, noi abbiamo raccontato proprio nelle scorse settimane il libro a lui dedicato, pubblicato da Salerno Editrice, il libro scritto da Giovanni Caravaggi. Ma tornando all'incontro che lei avrà al Kuhn Festival, è un omaggio molto bello, molto affettuoso, ma anche importante dal punto di vista culturale, ritornare a un anno poco più di distanza dalla scomparsa di Francesco Scarabicchi in questo incontro che racconta la condizione di mortalità.
Sì, per me non sarà nemmeno così facile. Ho scritto tanto, sono stato, posso dirlo, lo dico sommessamente, posso dire, sono stato un testimone della poesia di Scarabicchi da subito e anche un suo compagno di via, sono stato, posso dirlo, un grande amico di Francesco Scarabicchi, che porto con me come un esempio, come un bene della vita, ma proprio per questo da quando lui è morto faccio una grande fatica a tirare fuori pubblicamente quello che sento, insomma. C'è anche un po' di affanno in quello che dico, me ne rendo conto, perché non è un poeta, al di là della sua altezza, non è un poeta che io posso rubricare come faccio con altri, accontentandomi degli strumenti, della critica, della filologia. C'è una parte risonante che sfugge a quel tipo di strumentazione, insomma.
E in questa risonanza
che mi dà sofferenza anche.
E in questa risonanza, Massimo Raffaeli, prima di chiudere questa conversazione, ci dà testimonianza di un'altra poesia.
Sì, ne troviamo un'altra con il metodo, diciamo un metodo che è quello di una casualità non casuale.
La casualità del caso, come direbbero alcuni scrittori sudamericani.
Ecco, neanche a farlo apposta, è datata 12 novembre del 2014 per un anniversario. Poesia d'occasione. Neanche a farlo apposta, poesia d'occasione. Ah, Michele, gli anni, messaggeri del tempo. L'invisibile, che passano fuggendo in un baleno e al tuo cospetto lasciano la voce naturale delle cose, una scarpa quel nome, un altro luogo al quale affezionarti, se mai sia la più segreta e muta fedeltà a guidarti nei passi, a indovinare lungo il sentiero che percorri attento chi mai sia l'altro che incontri e ti somiglia.
Chi mai sia l'altro che ti incontri e ti somiglia. Andare incontro agli altri per andare incontro a se stessi, potremmo dire, secondo il pensiero di Jung. Massimo Raffaeli,
non credo di dover aggiungere altro.
Prima di chiudere, prima di salutarla, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi fa compagnia in questi giorni è, neanche a farla apposta, l'edizione del grande maestro di Francesco Scarabicchi e mio stesso maestro, Franco Scataldini, Tutte le poesie, uscito da Quodlibet il mese scorso, due mesi fa, a cura di Paolo Canettieri, con una smagliante introduzione di Pier Vincenzo Mengaldo.
Grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato e buona serata.
Grazie a voi.